Buongiorno, buongiorno a tutti voi gentili ascoltatori che ci state seguendo per questa nuova puntata di Librarium, la rubrica che Radio Stella dedica al panorama editoriale della Sardegna. Come le altre volte, come gli altri sabati, abbiamo qui un ospite, anzi il primo ospite in studio della verità, è Daniele Congiu, che io ringrazio. Grazie Daniele per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'ospitalità, mi fa molto piacere.
Io colgo l'occasione per ringraziarti perché abbiamo sempre fatto dei videocollegamenti, invece questa volta tu qui sei in presenza e la tua presenza è utilissima per parlare del tuo romanzo Erano gli anni. Un romanzo, una saga familiare, è edita da Arcadia Editore, che in qualche maniera racconta appunto la storia di questa famiglia che viene condensata nella figura di un ragazzino che si chiama Davide e che per sua stessa missione è incazzato, così come erano incazzati, che era incazzato il bisnonno, il nonno e il padre. Da cosa nasce l'esigenza di raccontare una saga familiare che si snoda in una carriera che poi diventa una protagonista?
Allora, dovrei fare riferimento alla genesi del romanzo, nel senso che io iniziai a scrivere il romanzo pensando di concentrarmi sulla storia personale di questo ragazzino che si chiama Davide, che nel 1974 viveva a Cagliari, aveva 10 anni, nel quartiere di San Michele ed era incazzato nero. Ma questa rabbia che si porta dietro, in realtà, come dice lui stesso, era così pieno di rabbia il padre, il nonno, il bisnonno e tutti i maschi di questa lunga genealogia familiare. Ecco, e man mano che scrivevo la parte su di lui e quindi sull'ambientazione di Calacipolla, del quartiere di San Michele e di Calacipolla, vedremo poi perché ho avuto questo lapsus.
Sì, è una fuga in avanti, Calacipolla è un altro.
È un altro dei protagonisti. Mi sono reso conto che in realtà la sua rabbia aveva origini molto lontane, perché è una rabbia che caratterizzava tutti i maschi della famiglia di questo personaggio. A quel punto come autore sono dovuto tornare indietro e ripercorrere questa genealogia familiare e in qualche modo quindi ho dovuto anche ricostruire la vita della famiglia.
Questi maschi sono particolari perché c'è l'imprenditore, c'è il romantico che parte per nuove avventure, c'è quello che invece è interessato solo al soldo e mostra una durezza d'animo incredibile. Queste tipologie sono anche difficili da tratteggiare oppure sono venute spontanee?
Ma qualcuno mi ha fatto anche la domanda qual è stato il personaggio più difficile da descrivere, ma ci arriviamo dopo a questo. È certamente, come stai anticipando tu, un romanzo corale, perché nel momento in cui ho dovuto ripercorrere la storia di questa famiglia, sono partito dalle origini almeno dei primi del Novecento, quindi ho raccontato la storia anche di Cagliari, come giustamente diceva, una delle protagoniste, e per farlo ho raccontato la storia di una famiglia che ai primi del secolo era una famiglia molto ricca, molto potente, che fece degli investimenti importanti che da principio sembrarono azzeccatissimi, in realtà poi quasi subito si rivelano fallimentari. A questo punto la famiglia va in rovina, anzi sto rivelando poco della trama, in realtà è il fatto
sì,
che accade,
non spoileriamo.
Accade quasi all'inizio questo, quindi si capisce. E questa caduta economica sembrerebbe condizionare ed essere uno dei motivi della rabbia di questi personaggi. Come dicevi, sono diversi personaggi, quindi c'è il capostipite che è un personaggio che si è fatto da solo, che è abituato a prendere grandi decisioni e che ha due figli, però questi due figli si riveleranno, come un po' hai tratteggiato, due personaggi che sono completamente diversi tra loro e, come dice lui, teme, anzi era quasi certo, per motivi diversi.
Era facile preconizzare il futuro.
Per motivi diversi sarebbero rovinati entrambi e avrebbero rovinato la famiglia, questo era il suo punto di vista. E in più è vero che è anche Cagliari è uno dei personaggi. Una città su cui ho indagato tanto da un punto di vista storico, ma ho anche avuto la fortuna di avere un padre con cui avevo una grande confidenza, grande appassionato di storia della Seconda Guerra Mondiale, e mi raccontava la storia della famiglia, la storia di Cagliari, tanti aneddoti. Ovviamente io ho preso tutto quello che mi veniva raccontato come col dubbio critico, per cui non, tutti i fatti storici di cui parlo sono...
Poi sono documentati, hai dovuto documentarti ovviamente.
Però ecco, a quel punto ho ricostruito la storia di Cagliari, e ricostruire la storia di Cagliari...
passando peraltro per il quartiere di San Michele, che è un quartiere popolare.
Arrivando più che passando, perché ai primi del Novecento San Michele, il quartiere di San Michele come lo conosciamo noi
non
esisteva.
Chiaro.
Bisogna arrivare sino alla Seconda Guerra Mondiale, quindi tratteggio la storia della città attraversando le due guerre, le distruzioni, e facendo questo si capisce anche molto, e questo per me in qualche modo è stata anche una scoperta, si decodifica il carattere dei cagliaritani, che a mio parere è estremamente legato al fatto che la città di Cagliari è una città che prima del Novecento era polverosa, sporca, povera, mancavano le fognature in tantissime case, poi nel giro di 10-15 anni si trasforma,
c'è un boom economico,
il porto diventa uno scalo commerciale importantissimo, cominciano ad arrivare commercianti un po' da tutto il Mediterraneo, dall'Italia, si aprono agenzie, una città, si aprono gli stabilimenti balneari, le offellerie, i caffè Chantin, le caffetterie di Cagliari, molti dei bar e dei caffè sono gli stessi che esistevano dai primi del Novecento o anche da prima. Ecco, una città che cambia radicalmente, e facendo questo le persone cambiano, ma si devono adeguare a questa improvvisa apparente ricchezza, perché la ricchezza non è di tutti come spesso accade. Ecco, e questo, dipanando questa storia, si diventa una storia di grandi cadute, ma anche di grande capacità degli uomini di quei decenni
di reagire alla vita,
ma di reagire con un modo così sorprendente, ma per il lettore, ma anche per me da autore, perché trovando poi sempre una chiave, e in questo credo molto, una chiave anche ironica, perché l'ironia e l'autoironia è un po'
dei cagliaritani, ovviamente
dei cagliaritani, ma penso un
è
po'
molto marcata,
è molto marcata. Ma penso che se noi pensiamo ai comici, in genere i comici arrivano dal sud, no? E magari raccontano situazioni estreme di Palermo, Napoli, ecco, ci fa più ridere un comico del sud che non un milanese, con tutto il rispetto.
Ci mancherebbe.
Ma è proprio un fattore legato al fatto che l'ironia diventa lo strumento per superare le avversità.
E Davide, il nostro protagonista, il nostro ragazzo, le avversità. Che non è tutto rose e fiori, trova la forza in un altro protagonista, che è Calacipolla, di cui parlavi tu, il mare, il potere salvifico dell'ambiente, della natura, del mare, dove i rapporti sociali si fanno l'incanto semplici, dove è semplice vivere, quindi c'è una cesura fra la sua vita nel quartiere, dove viene anche bullizzato, perché non appartiene, come dire, al ceto delle persone che, ma non è neanche più della famiglia benestante di un tempo, quindi trova veramente il ristoro in questo mare splendido di Calacipolla.
Ma infatti, come dice Davide, la sua vita è divisa tra il buio e la luce, e quindi in tutto il romanzo, a partire dalla copertina luminosa.
Sì. Ecco, chiederei alla regia di far vedere, eccolo qua, c'è questa bellissima copertina, questo ragazzino che corre in spiaggia, la libertà.
La libertà e la luce soprattutto, perché la vita di Davide è divisa tra il buio dell'inverno, che significa vivere in un quartiere popolare, in cui è molto difficile ovviamente confrontarsi, e lui in più è la luce della spiaggia di Calacipolla. La spiaggia di Calacipolla, che è anche una metafora di libertà, ma per lui era veramente la possibilità per 3 mesi, perché parlo degli anni 70, in cui esisteva il campeggio libero, no? Era un mondo in cui andare i bambini negli anni 70 a Calacipolla, come in molte altre spiagge di campeggio libero, uscivano al mattino e i genitori scoprivano solamente la sera se non vivi o morti, dove fossero andati, cosa
e
avessero fatto.
Anche le prime forme, le forme embrionali di turismo dei tedeschi.
Anche perché allora, esatto, il mondo, che era un mondo magico per Davide, no? Perché rispetto al buio dell'inverno. Ecco, a Caracipolla la vita sembrava perfetta, tutto quello che accadeva era ricoperto di magia e il mondo per loro era semplice, no? Il mondo era diviso così. C'erano i sardi e gli stranieri. Gli stranieri però erano due razze, dicevano addirittura, no? I sardi e gli stranieri. E gli stranieri erano unicamente tedeschi.
I tedeschi.
E c'era un sillogismo per cui le tedesche, in quanto tedesche, erano nudiste, perché c'era questa mitologia della spiaggia di Sugiudeo, che i pastori chiamavano spiaggia longa e che i bambini chiamavano coi nomi del luogo, coi nomi dei pastori, quindi io stesso la spiaggia del Giudeo la conoscevo come spiaggia longa, e c'era questo mito delle tedesche nudiste che stavano, ecco, e questo per dire come in realtà era veramente un mondo fatato, un mondo in cui si viveva da miliardari, perché si viveva 3 mesi in un luogo in cui non c'era nessun pericolo di furti, si piazzavano le tende da aprile o maggio, poi il papà di Davide, come racconto nel romanzo, era un uomo estremamente determinato, costruiva un accampamento che sembrava destinato a durare per millenni, meglio degli accampamenti di Cesare in Gallia. Quindi, ecco, questo era il mondo di Caracipolla.
No, io sorrido perché questo, quello che tu racconti nel tuo libro, mi riporta alla mia infanzia, perché anche noi in qualche maniera abbiamo vissuto questa epopea, da noi c'erano i casotti, dei casotti al mare in cui veramente si scorrazzava in libertà, si diventava color cuoio, non c'erano scottature che tenessero, non c'era nulla di nulla.
La regola era semplice, protezione solare erano due vocaboli che non esistevano, cioè la regola era vai al mare, ti bruci, ti verranno le bolle, se sopravvivi, bene. Al massimo borotalco la notte, che però, insomma, per uno già disidratato non è la propria cura migliore. Però, ecco, questo era il mondo di Caracipolla. Però veniva soppesato dal mondo di San Michele.
E come si risolve questa contrapposizione? Anzi, come hai voluto risolverla? Senza spoilerare, ovviamente.
Allora, è chiaro che lì, a un certo punto, si pone per Davide il problema della relazione con questo ambiente. E però, ecco, diciamo che se da principio sembra così terribile, no? Vive con l'incubo di questi ragazzini che appartenevano a famiglie veramente che avevano problemi grossissimi, parliamo veramente di famiglie.
Quelli che noi oggi chiameremo i bulli.
Esatto, oggi chiameremo i bulli, no? Però il termine bullo non esisteva.
Non esisteva.
Esistevano però questi personaggi. Per Davide questo Tore Ucheddu, il re dello sputo, cioè erano dei personaggi anche pericolosissimi che lui temeva. Poi pian piano però lui, rispetto al quartiere, perché poi la storia va avanti, arriva sino ai nostri giorni, dagli anni 70, questo personaggio diventa anche un uomo maturo, si porta dietro questa rabbia dei conflitti irrisolti. Ecco, rivedrà in un altro modo e rivaluterà molto il quartiere. La scoperta poi che farà col tempo in realtà è che a volte, parlando del bullismo, bisogna capirne le origini. E allora è evidente che allora questi atti di bullismo che vengono descritti in questo quartiere in realtà nascevano secondo delle logiche molto chiare di comunicazione, per cui per essere picchiato, per esempio, era necessario un motivo. Quindi c'era
un codice comportamentale.
La diversità in quanto tale non era un motivo sufficiente per essere, per esempio, picchiato. E questo, secondo me, al giorno d'oggi è paradossalmente un valore, anche se parliamo di un ambiente difficilissimo, veramente, dove c'erano famiglie che avevano 10 figli, magari vivevano in 2 stanze, che la sera dovevano mettere giù i materassi per dormire per terra, che detto così sembra una cosa molto 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 figa, sembra
sì, ma divertente
ma i tatami giapponesi, no?
No, non era viverlo quotidianamente, non penso sia una cosa così assolutamente.
Quindi, ecco, però poi in questo quartiere c'era una grandissima ironia, perché torniamo al potere salvifico, ecco. Però per Davide, che alterna tra la luce e il buio, la luce di Caracipolla, quello che accadeva a Caracipolla per lui sarà sempre
Una benzina dell'anima.
Una benzina dell'anima, un punto di riferimento.
Dello spirito.
Esatto, ma anche un riferimento, perché poi alla fine la metafora della libertà si condensa nel valore della bellezza e sul fatto che chi conosce la bellezza, intesa come bellezza della natura, bellezza di una società, e chi viveva in quel mondo di Calacipolla, era come se vivesse in un mondo fatato, comunista, chi pescava condivideva il pesce con chi non aveva pescato, se avevi bisogno di una cosa,
il pastore metteva a disposizione,
per prendere l'acqua si andava dal pastore, ti dava il formaggio, tu davi il pesce, e quindi era un mondo quasi di economia di scambio, estremizzando, però ecco, era un mondo paradisiaco a costo zero sostanzialmente. Ecco, e questo insegnamento del quartiere di San Michele, del buio e anche della luce, diventano le radici su cui poi c'è il seguito di tutta la vita di Davide,
e che troverà un riscatto poi,
che in qualche modo alla fine ci vorrà tanto, perché alla fine i drammi che attraversiamo, anche come per esempio quello del bullismo o di altro, vengono poi riscattati, anche se poi spesso, come dire, dietro ogni bullo, dietro ogni personaggio che sembra apparentemente malvagio,
c'è comunque un trauma, c'è una sofferenza.
C'è una sofferenza interiore, e in questo io ho cercato sempre nei miei personaggi di rappresentare questo e non stereotipizzarli.
Anche perché, insomma, voglio dire, non è il bullo a tutto tondo.
Esatto, capita che spesso chi è bullo è stato un bullizzato.
Certo.
Oppure
vittime carnefice.
Vittime carnefice incarnano alla fine lo stesso ruolo. Infatti ho un amico avvocato che, adesso non fare il nome per non fare pubblicità, che si occupa proprio di bullismo, e ha detto, l'hanno intervistato in un'intervista molto bella, in cui lui ha detto che quando c'è un fenomeno di bullismo, I fragili da recuperare sono due, e anche il bullo.
La vittima e il bullo.
La vittima e il bullo. E sembra un discorso così.
No, secondo me è molto fondato.
E invece è molto fondato.
C'è un'analisi che va fatta, ripeto, proprio per interpretare il fenomeno, che, ripeto, adesso poi ha diversi aspetti, c'è il cyberbullismo.
Certo.
Cioè, vabbè, entreremo in un ginepraio. Sì. E abbiamo parlato di personaggi maschili, ne abbiamo tratteggiato qualcuno, quindi il capostipite, i figli, ma ci sono anche dei personaggi femminili che sono molto importanti, e sono la nonna e la madre, che in qualche maniera chiudono un cerchio.
Sì, allora, questa è una famiglia, anche lì io ho dovuto fare questo tipo di ricerca di equilibrio tra, per esempio, il linguaggio di un bambino di 10 anni nel quartiere di San Michele.
Incazzato.
Non
possiamo dire.
Profondamente incazzato. E il linguaggio di uomini che appartengono a una famiglia molto ricca e potente, quindi anche che hanno un livello elevato di cultura, ai primi del Novecento, una società fondamentalmente maschilista in cui c'era la pubblicità per le cure elettriche per donne nevrosiche. Era un articolo sull'Unione Sarda del 1910.
Che tu hai recuperato, immagino.
Ho fatto una ricerca anche su quello. Quindi ecco, questo colpisce. Quindi la donna aveva una posizione, diciamo, di inferiorità apparente. Perché in realtà quello che si impara, poi approfondendo questa lunga storia familiare, è che spesso le donne in questa famiglia, anche laddove apparentemente con ruoli secondari o complementari, poi sono quelle che riusciranno a chiudere questa lunga parabola familiare. Ma questo avveniva,
chiuderla positivamente, perché poi c'è
anche, senza dire troppo sul finale, però certamente riuscire a chiudere una lunga parabola di rabbia, riuscendo a capire certe cose che riguardano poi le dinamiche relazionali tra i padri, i figli, e diventa la chiave per risolvere tutta questa rabbia. Ma aggiungo una cosa solo,
no, certo,
che anche nel quartiere di San Michele, alla fine è una società in cui 10 figli, ma non era un caso 10 figli, potevano essere 8, ma c'era chi ne aveva anche più di 10, e gli uomini cercavano di lavorare arrangiandosi. Il più delle volte l'equilibrio anche sociale del quartiere era retto dalle donne, e quando poi a un certo punto c'erano queste, si azzuffavano i ragazzini, se intervenivano gli uomini, quella piccola zuffa poteva diventare una guerra mondiale.
Se temevano le donne.
Arrivavano le donne, ceffoni democratici a tutti. Cinque minuti si finiva, ma con un'autorevolezza che gli uomini non riuscivano ad avere. Ecco, quindi anche questa doppia lettura rispetto al ruolo delle donne che ho cercato di fare e che secondo me nel romanzo
emerge con forza. Daniele, noi siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. Prima di salutarti, ti chiederei se hai in cantiere qualche altro romanzo, qualche altro libro.
Allora, sì, certamente, anche perché me lo chiede il mio editore, me lo chiede l'agenzia. Ma
ricordiamo
Arcadia Editore. Sì, sto facendo questa riflessione perché qualcuno mi chiede: ah, ma farai un sequel, farai un prequel? E farò una cosa che nel cinema si chiama uno spin-off. Siccome è un romanzo corale e ci sono dei personaggi che per economia delle 230 pagine non ho potuto approfondire o non ho voluto, ecco, farò un focus su uno di questi personaggi.
No,
non si può dire
qual è. Non si può dire assolutamente.
Però diciamo questo, ecco, per possiamo dare un aiutino. Che i personaggi apparentemente malvagi sono quelli che muovono le storie. E allora andare a indagare su qualcuno che apparentemente malvagio penso che sia un grande incentivo sia per un autore che per un lettore.
Non ti chiedo chi è, assolutamente. non ti chiedo chi è. Daniele, grazie mille per questa nostra chiacchierata. Ricordo, Daniele Congiu, Erano gli anni, Arcadia Editore, potete trovarlo in libreria, anche nei canali Amazon, immagino,
certo,
di sì.
Certo.
Un affresco, una saga familiare, un affresco della Cagliari dei primi del Novecento sino ai nostri giorni. Io ti ringrazio, ti auguro
grazie
buon Natale.
Altrettanto a voi, a tutti quanti, sì, i vostri ascoltatori.
Speriamo che sia un Natale sereno, chiaramente all'insegna delle buone letture, perché ricordatevi sempre che leggere ci spalanca nuovi orizzonti. Grazie ancora, noi ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Buona giornata a tutti.